nell'amore di Gesù Cristo sul Calvario ha costituito la Chiesa, così l'amore fraterno nella comunità dei credenti assicura lo sviluppo della Chiesa.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Il tema di Giovanni privilegia proprio questo grande dono che ha fatto il Padre all'umanità, il tema dell'amore. E Gesù spiega ai suoi discepoli che egli ha parlato dell'osservanza della legge, ma chi è che osserva veramente la legge? Chi ama e rimane sempre nell'amore di Dio. Infatti Gesù poi estende questo dovere anche nei confronti di Lui stesso. Se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore, perché io stesso osservo la volontà del Padre e rimango nell'amore del Padre. E io vi dico queste cose, aggiunge Gesù, perché da qui nasce la vera gioia. Allora, Gesù è venuto a portare la verità, a insegnare l'amore di Dio e del prossimo, ma anche a donarci una gioia nuova, che sarebbe la vita sulla morte, la grazia sul peccato, il paradiso sull'inferno. Questo vuol dire la gioia, una gioia degna dell'uomo e degna di Dio che ha creato l'uomo, è fatta proprio di partecipazione nostra alla vita di Dio. Che cosa giova all'uomo guadagnare pure tutto il mondo, dice Gesù del Vangelo, se poi perde la propria anima? Quindi tutto lì, puntare sulla salvezza dell'anima, ma amando. Fuori dall'amore di Dio non esiste una strada per arrivare al Signore. Poi la riflessione: ma qual è la ragione in base alla quale esiste un mondo che crede in Dio, una parte della società, e un'altra parte che invece non lo conosce e probabilmente non lo conoscerà mai? È una scelta di Dio stesso. Gesù spiega: non voi avete scelto me, voi cristiani, non è che avete avuto questa bravura. Siete stati intelligenti più di tutti gli altri e avete scelto Gesù Cristo come vostra forza, come vostro maestro, come vostro avvocato, come vostro redentore. No, io ho scelto voi e vi ho costituiti, cioè vi ho liberati dal peccato originale, vi ho insegnato come santificare la vita di ogni giorno nelle opere buone, nella carità, nell'umiltà, nella penitenza, nel fervore della preghiera, e allora voi potete portare frutto e il vostro frutto rimarrà. Ed è vero, guardate che dice Tertulliano: quando i pagani uccidono un cristiano, fanno un martire, dal sangue di quel martire nascono tanti altri cristiani, e lo hanno constatato gli stessi pagani. Milioni di cristiani sono stati martirizzati, soprattutto fino al III secolo, in tutto l'impero. Non era che una storia di martiri e quindi di gloriosi figli di Dio che nell'amore di Gesù sacrificavano la propria vita. E i frutti sono questi. Quei pochi cristiani inizialmente fedeli al Signore lì nel territorio o della Palestina o di Roma stessa, poi sono diventati miliardi. È la via della provvidenza e la partecipazione al patire di Cristo per salvare gli altri. Dice Gesù nel Vangelo che se il seme caduto non muore e non porta frutto, invece il chicco di grano buttato nella terra e si macera, quello germoglia e porta la bella spiga, tanto grano. La fede è per se stessa un seme adatto a far crescere altri fedeli. Allora, nella grazia di Dio, ogni giorno, con semplicità, dove il Signore ci mette. Io, quando riflettevo, giovanissimo, che per entrare in paradiso ci vuole o molta penitenza, o molta preghiera, o tante opere buone, e capivo che non era un bagaglio facile. Allora cominciai a pregare il Signore che mi desse la grazia di morire come martire, ed ecco, volevo andare nelle missioni. Poi Padre Pio mi ha detto: no, non è quella la strada. Evidentemente era un desiderio, sì, ma forse non ero pronto a dare la vita per la fede. E allora bisognava vivere nella fede, annunziare la fede e far crescere questo seme che Gesù ha gettato sulla terra. La gioia nostra allora è il camminare insieme, il concepire insieme una vita con l'amore di Gesù. Titoli diversi non servirebbero per darci la gioia di cui parla il Signore. Mese di maggio, un santo, un santuario. Il santo è Lorenzo da Brindisi, cappuccino, generale dell'ordine, che cammina a piedi come San Francesco per città e nazioni continuamente. E siccome non ha il tempo di sedersi a tavolino e scrivere tutto quello che sente nel cuore, e lui è innamoratissimo della Madonna, che fa? Quando si deve riposare un momento, penna e carta e scrive, scrive. E ha scritto un libro grandioso, stupendo, intitolato Il Mariale. Mariale, cioè tutto ciò che riguarda le dottrine sulla Madonna. Divide in tre parti il suo Mariale: la Vergine, la Sposa, la Madre. E questi sono i titoli della Madonna, consacrata al Signore nella sua verginità. Sposa perché lo Spirito Santo in lei ha operato il mistero dell'incarnazione del Verbo. La madre, perché ha dato alla luce il Figlio di Dio incarnato. E su questi titoli ragiona, parla, dice tante cose stupende. Quello che mi rimane più impresso quando rileggo quelle pagine è che lui chiama la Madonna la casa di Dio sulla terra. Quindi se non ci fosse la Madonna, Dio non potrebbe venire ad abitare sulla terra. Tu ci abiti nella casa se ce l'hai, e dove hai la casa lì vai ad abitare. Ecco, la Madonna è questa realtà, la casa di Dio sulla terra. Che bello. E allora noi sappiamo di avere una casa se amiamo la Madonna. Un santuario, quello di Europa, risale al IV secolo, niente di meno. Fu costruito all'inizio, un piccolo nucleo murario, da Sant'Eusebio di Vercelli, un santo che nello stesso tempo era vescovo, ma era un eremita, un penitente, un innamorato della preghiera e soprattutto della Madonna. Costruì questo piccolo tempio in onore della Madonna, quindi, come capite, è tra i primi più antichi santuari in Occidente in onore della Madonna. E fu un santuario miracoloso, tanti strepitosi prodigi. Se arrivavano eserciti invasori, passavano là, la Madonna appariva sulla porta della città e nessuno aveva il coraggio di quegli eserciti di assalire, di entrare, di rubare, di uccidere. E anche era sempre lei a proteggere dalle epidemie, colera, pestilenze varie. Lei risparmiava sempre gli abitanti di Biella, la città nel cui territorio appunto è il santuario di Europa, e quindi la gente sempre più devota. Pensate che lì sono andati pellegrini molti capi di popoli, principi, re, imperatori, papi, Pio XI, Giovanni XXIII, Paolo VI. Sembrava una stazione obbligata per i papi, questo santuario così famoso. E le grazie la Madonna continua a farle proprio da quel santuario per tutto il nord. Allora ecco come una storia straordinaria si colloca dove nasce una devozione straordinaria alla Madonna. Uno dei tanti miracolati mi colpì è proprio questo, di un certo Giovanni Sa di Chambéry, era un sacerdote che predicava contro gli eretici che negavano i privilegi e la santità della Madonna. Allora questi un giorno l'hanno preso e gli hanno tagliata la lingua, proprio fin dalla radice della lingua. E questo poveretto era rimasto così. Allora che fece? La cosa più semplice. Andò nel santuario e disse alla Madonna: e adesso come faccio a parlare? E in quel momento la Madonna gli ha ridato la lingua intera e lui ancora con più fervore di prima. È questo il modo di santificarsi e di santificare, come il Signore ha detto a Padre Pio, col bene che si ha e si partecipa, noi diventiamo più buoni e serviamo il Signore. Poi una intenzione particolare. Questa mattina, nella messa, la colletta che si raccoglie, le offerte che si raccolgono, saranno per il sacerdote indiano giovane che vedete qui concelebrare, dell'India, una zona molto povera, e lui serve varie parrocchie con la motocicletta in mezzo a quelle montagne e spesso si incontra anche con elefanti, serpenti, è una zona terribile. Comunque, ecco, è il suo apostolato. Allora martedì prossimo ripartirà e il pensiero nostro è questo, di accompagnarlo, oltre che con la preghiera, anche con una piccola offerta. Io credo in Dio. Padre.